tutti in classe.
Scuola, l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, boccia gli studenti quindicenni italiani.
La lettura e la comprensione di un testo. È questo il vero tallone d'Achille?
Cosa capiscono? Qual è la loro capacità di apprendimento e comprensione nella lettura, in matematica, in scienze?
Messi a confronto dal rapporto OCSE con i coetanei di altri 79 paesi, mostrano le lacune più evidenti.
Si scoprono cose molto molto preoccupanti sul nostro paese, sulle diseguaglianze crescenti fra nord e sud, fra i licei e gli istituti tecnici.
O invertiamo la tendenza e cominciamo davvero ad investire sulla scuola, garantendo che si possa fare innovazione nella didattica, che si possa fare una formazione a tappeto degli insegnanti, oppure rischiamo di pregiudicare il futuro di un'intera generazione.
Siamo in un momento di grande rivoluzione cognitiva. I nostri studenti passano moltissimo tempo, ma anche giustamente, ad approfondire dei contenuti, mentre esercitano poco le competenze che poi vengono richieste dai test.
Quello che i test dicono ad una prima lettura è che la maggior parte degli adolescenti italiani faticano a comprendere un testo, che sia italiano, matematica o scienze. Quello che non dicono è che è molto importante per chi insegna e per chi impara concentrarsi sul come e non solo sul cosa. Buongiorno da Paola Guarnieri, bentornati a tutti in classe. 335-699-2949 il numero dove potete inviare sms e whatsapp, raiplayradio.it per riascoltare o scaricare il podcast delle puntate. Seguiteci su Facebook, Instagram e Twitter se volete scriverci. La mail è tuttinclasse@rai.it. Io do subito il benvenuto, è seduta qui accanto a me, a Valentina Felici. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Docente nella scuola secondaria di primo grado, le medie, formatrice all'Università Tor Vergata, si occupa di linguistica e didattica del testo, conosce, per aver lavorato alla correzione degli elaborati, sia i meccanismi delle prove INVALSI che quelli delle prove OCSE-PISA. Con lei oggi proveremo a dare una lettura più profonda, corretta, anche per ammorbidire i dati di cui ci occupiamo, che come vedremo non riguardano solo gli adolescenti italiani, delle rilevazioni PISA. PISA, lo ricordo, è un acronimo, sta per Program for International Assessment, che assessment sta per valutazione. Dunque, Valentina, l'abbiamo sentito anche nella copertina, il tono dominante dei commenti, quando sono uscite qualche giorno fa le rilevazioni dei test OCSE e PISA, era allarmistico. Di fatto, però, la maggior parte dei risultati si attesta su un livello 2. Cosa dicono i dati? Che il 77% dei quindicenni è al livello 2, solo il 5% ha l'eccellenza. I test OCSE e PISA, ricordiamolo, valutano la capacità degli studenti di comprendere un testo, che sia di italiano, di matematica o di scienze. Dunque, non è vero che non capiscono quello che leggono, anche se siamo lontani dall'eccellenza.
Sicuramente abbiamo dei risultati che possono essere e devono essere migliorati, tuttavia i dati devono invitarci a fare una riflessione più profonda, che non sia semplicemente una semplificazione che riduca al titolo allarmista. Dobbiamo anche precisare che la comprensione nelle prove di lettura, che è stato il dominio principale delle prove del 2018, prevede vari livelli di competenza che si articolano e vanno dall'individuazione di informazioni a una comprensione più complessa e articolata, fino a una valutazione, una riflessione sul testo. E i testi che vengono ad essere oggetto della prova possono essere testi multipli, testi singoli di varia complessità.
Diciamo che la differenza tra livello 2, quello sì, che è raggiunto dalla maggior parte degli studenti, sì, e livello 6, la fa la lunghezza del testo
e anche la sua articolazione, la sua complessità. Diciamo che a un livello 2 abbiamo ancora dei low performer, cioè degli studenti che non hanno ancora acquisito una competenza completa, però si orientano nel testo e riescono a individuarne le informazioni essenziali e a comprendere la sua struttura. Chiaramente le prove per la prima volta sono state svolte al computer nel 2018 e questo ha comportato che anche il tipo di software utilizzati, il tipo di programmi, fossero anche dei test adattivi che sulla base delle risposte date ad alcuni item guidassero in qualche modo la prova.
Però è anche vero che la tendenza rispetto a quelle condotte 3 anni prima non era molto diversa.
No,
chi esce molto bene nel confronto internazionale, i test riguardano 79 paesi, 37 dell'area OCSE, chi esce molto bene sono gli orientali, soprattutto i cinesi. Anche qui c'è, cioè, però un mito da sfatare, certo, perché parliamo di una superficie, di una popolazione, sì, che sì, l'intera Cina è grande quanto l'Europa, quindi anche lì il campione, bisogna vedere quanto è rappresentativo.
Il campione è soltanto legato ad alcune province e a volte anche legato a determinati ordini di scuola e contesti. È come se noi dicessimo di valutare il campione italiano, che ricordiamo è più o meno di 11.000 studenti su 521.000 e oltre. Quindi se noi valutassimo soltanto i licei, ad esempio, noi avremmo un punteggio di 521 e quindi supereremmo di gran lunga la media OCSE di 487 nella lettura.
C'è una nota positiva in tutto questo, che non è stata per nulla tirata fuori, riguarda gli studenti con background migratorio.
Sì, questa io l'ho intesa come una nota molto positiva, perché nel 2018 il 10% degli studenti che hanno sostenuto la prova vantano un background migratorio, quindi significa che sono studenti che comunque hanno svolto il percorso scolastico in Italia ma hanno genitori stranieri, oppure che sono arrivati durante il loro percorso scolastico qui in Italia. Nel 2009 era il 6%, quindi noi abbiamo un 10% di studenti con background migratorio e il 14% di loro si attesta come top performer, quindi a livelli più alti.
Quindi vuol dire che il percorso scolastico è servito?
Il percorso scolastico in qualche modo ha influito positivamente, o quantomeno anche loro a livello cognitivo hanno sviluppato, proprio perché partendo da una situazione di svantaggio rispetto alla comprensione di un testo in una lingua che non è la madrelingua, l'L2, ha portato a sviluppare delle strategie che gli hanno permesso di migliorare le loro competenze. Siamo sempre leggermente al di sotto la media OCSE per gli studenti con background migratorio, però comunque
però 14% possiamo... livelli elevati è una buona percentuale. Sì, c'è sì, però una debolezza che viene fuori, almeno due debolezze molto forti che vengono fuori da questi dati: la differenza tra nord e sud e sì, la differenza tra ordini di scuole. Sì, gli studenti dei licei raggiungono performance di gran lunga superiori a quelli di istituti tecnici e soprattutto professionali.
Sì, questo è un aspetto sicuramente da considerare, ma ricordiamo che la fascia d'età che viene presa in considerazione, che è quella dei 15 anni, età anagrafica che è stabilita perché nella maggior parte dei paesi è il termine dell'obbligo scolastico, non deve essere vista soltanto in riferimento al biennio della scuola superiore, ma noi dobbiamo pensare a tutto il primo ciclo di istruzione che ha lavorato per garantire l'acquisizione di competenze nell'ambito della lettura.
Quindi si comincia a lavorare
molto
prima.
Bisogna cominciare prima a dare a tutti le stesse strategie, le stesse possibilità.
E vedremo in qualche modo anche come. Per adesso ci fermiamo per un po' di musica.
Apri il libro, tira il foglio, un bambino che ti guarda, apri la porta e là, poi la strada inizierà. Apri il libro, gira il foglio, un bambino su un cavallo, apri la porta e là, poi la storia inizierà. Giriamo il foglio allora, giriamo il foglio ancora, giriamo il foglio e dimmi cosa ci vedi. Giriamo il foglio allora, giriamo il foglio ancora, giriamo il foglio e dimmi cosa ci vedi. Vedo alberi, giardini, le navi sotto il mare, le pianure, le colline, la gente che va. Vedo un grande sole giallo, un bambino con un gallo, il sentiero e le montagne, la gente che va. Giriamo il foglio allora, giriamo il foglio ancora, giriamo il foglio e dimmi cosa ci vedi. Giriamo il foglio allora, giriamo il foglio ancora, giriamo il foglio e dimmi cosa ci vedi. Apri il libro, gira il foglio, una mela su di un ramo, terra nera per il grano e la gente che va. Rido nuvole lontane, un pesante fumo nero, tra i piccoli soldati e la guerra arriverà. Giriamo il foglio allora, giriamo il foglio ancora, giriamo il foglio e dimmi cosa ci vedi. Giriamo il foglio allora, giriamo il foglio ancora, giriamo il foglio e dimmi cosa ci vedi.
Angelo Branduardi, il libro, girare i fogli, girare pagine, leggere qualcosa che entra nelle nostre scuole, i risultati non sono quelli sperati, noi ce ne stiamo occupando oggi a Tutti in classe con Valentina Felici, docente formatrice che è qui seduta accanto a me. Ci stiamo interrogando su cosa veramente questi test OCSE PISA ci dicono sugli studenti, sulla preparazione, sulla capacità degli studenti italiani quindicenni di comprendere un testo e su come avvicinarli, invogliarli, appassionarli anche alla lettura di un testo. Abbiamo provato a tirare le somme. Un'imputazione che si fa molto spesso, l'abbiamo sentito anche nella copertina dal ministro dell'istruzione Fioramonti, è che si investe poco nella scuola italiana. C'è però un dato che spicca nel rapporto, Valentina Felici, che è vero, l'Italia investe il 3,8% del PIL, questi sono i dati del 2016, nell'istruzione. Siamo 19esimi per spese in istruzione su 28 paesi dell'Unione Europea, sono dati Eurostat. C'è però per esempio un dato, la Polonia, che nei test OCSE PISA negli ultimi spicca, è arrivata al terzo posto tra i paesi europei, gli investimenti non sono così alti, quindi non è soltanto un problema di investimenti.
Sicuramente è un problema culturale, quanto noi investiamo proprio nella nostra vita personale, nella cultura, e questo è un discorso che investe tutta la società, non certo soltanto la scuola. La Svizzera, che magari noi spesso citiamo come un paese, ha gli stessi risultati dell'Italia in lettura. Il Lussemburgo è uno dei paesi che investe di più nell'istruzione e non si colloca a livelli alti. Quindi che significa questo? Che comunque, oltre alle risorse, bisogna anche capire come sfruttare le nostre competenze professionali come docenti e come educare anche le famiglie e sensibilizzarle a un progetto culturale comune.
Perché i risultati poi, lo vedremo tra poco, sugli adulti riguardo a questi argomenti non sono così diversi, anche addirittura peggiori.
Sì, infatti.
Prima di proseguire io chiamo il nostro secondo ospite, do il buongiorno a Federico Batini. Buongiorno, benvenuto professore.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Federico Batini è professore associato di pedagogia sperimentale all'Università di Perugia. Ha ideato un metodo basato sulla lettura ad alta voce, metodo che anche insieme alla casa editrice Giunti ha portato in 1500 scuole italiane, 15.000 classi, 300.000 studenti. Su cosa si basa? Sul fatto che ogni giorno per almeno 15 minuti, al massimo un'ora, si debba leggere, l'insegnante legga ad alta voce un testo agli studenti. Perché è importante? Per appassionarsi, non solo per appassionarsi alla lettura, ma anche per sviluppare determinate abilità che servono a scuola e servono nella vita, passare per questo momento della lettura e della lettura ad alta voce.
Sì, allora la lettura ad alta voce è uno strumento perché ovviamente consente ai bambini e ai ragazzi di accedere a testi di complessità diversa, cioè sarebbe a dire che se è l'insegnante che mi legge un testo, si parla di testi di narrativa ovviamente, quindi di racconti, di romanzi, il mio livello di accesso aumenta, quindi io posso usufruire di testi che realmente sono di mio interesse. L'esperienza della lettura è un'esperienza che quando la facciamo da bambini, da molto piccoli, è sempre un'esperienza connotata positivamente perché viene fatta con un nonno, con un genitore, con uno zio, con una zia, in situazione di prossimità fisica e in situazione quindi di piacevolezza, eccetera. Occorre replicare questo stile, quindi diciamo così, questa modalità, e quindi il fatto che sia l'insegnante a leggere consente di non concentrarsi sulla decodifica, diciamo così, ma di concentrarsi invece sulla comprensione della storia e quindi sulla comprensione del testo.
E nel frattempo si sviluppano anche quello che voi studiosi tecnici chiamate abilità cognitive, che riguardano la capacità di mettere in successione gli eventi, la capacità di programmazione, cose che in realtà servono anche nelle competenze che poi l'OCSE PISA rileva.
Assolutamente sì, abbiamo dimostrato appunto che le funzioni cognitive di base, quindi attenzione, pianificazione, successione e simultaneità, sono innalzate in maniera statisticamente significativa, innalzate molto, abbiamo stimato intorno al 20%, da un'esposizione di 100 giorni per un'ora al giorno alla lettura alta voce. Questa appunto è una rilevazione che abbiamo fatto con il progetto Leggimi Ancora di Giunti Scuola l'anno scorso su un campione superiore a 1500 bambini e ragazzi. E quindi questo insomma insieme alle abilità di comprensione del testo, perché in tutte le sperimentazioni fatte sia le competenze misurate con strumenti come le prove MT, ma anche abbiamo utilizzato in altre sperimentazioni le stesse prove OCSE o le prove Invalsi, e l'esposizione alla lettura alta voce dimostra di far sì che i ragazzi e i bambini innalzino le loro performance in questo tipo di prove, chiaramente perché appunto l'esposizione alla lettura alta voce è in grado di incidere sia sulle capacità di comprensione del testo orale ma anche sulle capacità di comprensione del testo scritto.
Bene, ci arrivano veramente tanti messaggi. Buongiorno, vedete a cosa portano le competenze e la tecnologia? Questi gli adolescenti saranno concentrati solo sul cellulare con giochi e social. E noi sentiamo adesso le voci direttamente degli adolescenti, vediamo cosa ci dicono.
Sono Matteo del terzo liceo scientifico e se leggo un testo mi sento preparato. Questo perché mi piace leggere e informarmi. Secondo me la scuola ci dà le nozioni ma non ci aiuta ad elaborarle.
Sono Flaminia e frequento il terzo liceo scientifico. Io non credo che la scuola ci prepari alla comprensione di un testo. Credo sia uno studio che ogni studente compie individualmente, fuori dall'ambiente scolastico. Credo inoltre che i nostri professori diano per scontato che ogni proprio studente comprende i testi che si studiano e di conseguenza non si accorgono del problema, sottovalutandolo senza provare a risolverlo.
Frequento un liceo classico e quando si parla di comprensione del testo mi sento preparata e riesco a rispondere a tutte le domande. Ma questo livello di preparazione ovviamente è stato raggiunto con molto lavoro sia alle medie sia al liceo, dove soltanto ultimamente però ci fanno esercitare sulla comprensione del testo, mentre prima imparare era puramente nozionismo. Quindi secondo me la scuola sicuramente è responsabile, secondo me si dovrebbero far leggere dei testi di ogni argomento e soprattutto articoli di giornale che aiutano molto nell'allenarsi a comprendere un testo, ma a mio avviso anche in famiglia si dovrebbe lavorare per informarsi e per avere una preparazione più o meno in ogni campo che sia più o meno approfondita.
Sono Davide, frequento il terzo liceo scientifico e secondo me la scuola ci fa esercitare lo svolgimento di una comprensione del testo, ma non ci spiega nella pratica come farlo.
Valentina Felici, ci sono responsabilità condivise. Abbiamo toccato vari aspetti, non ultimo quello della necessità di aggiornare anche la didattica. L'ascoltatore ce lo suggeriva, incrociare anche le nuove tecnologie imputate di aver fatto decadere i livelli di comprensione e di concentrazione degli studenti. È così?
E da quello che sentiamo sembra sia colpa degli studenti, ma chi ha sottoposto gli studenti all'uso delle tecnologie senza guidarli? In primo luogo la famiglia, quando in età veramente durante l'infanzia vengono esposti alle tecnologie. E poi a scuola si può lavorare con le tecnologie, perché comunque noi siamo multimediali nel modo di pensare, quindi le nostre abilità cognitive possono essere anche potenziate attraverso le tecnologie. Però ecco, quello che mi colpisce e che mi fa ben sperare è che l'analisi degli studenti che abbiamo appena sentito è sicuramente molto più attendibile, il nostro punto di partenza, lavorare sul come. Cioè noi docenti dobbiamo dire come leggere. Le strategie non vanno sviluppate da soli a seconda delle proprie capacità personali o del background familiare, culturale, ma è la scuola che deve dare strumenti.
E su questo noi ci fermiamo, io ringrazio i miei ospiti Federico Batini, Valentina Felici, ringrazio la squadra che ha lavorato alla puntata, Elena Pabba e Cristina Pini in redazione, Danilo Gionta alla regia, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo, Tutto in classe un programma a cura di Maurizio Visita, ora linea al GR1 delle 8 conduce Paolo Salerno, da Paola Guarnieri, buon lunedì.